With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
17 febbraio 2002. Phoenix City, Alabama. Sono circa le 10 di sera e Forrest Boyer, detto Butch, 54 anni, e suo figlio William, 12 anni, si stanno preparando per andare a letto. Forrest è un padre single, proprietario di una concessionaria di auto usate, e sta facendo del suo meglio per crescere William nel migliore dei modi. Sta giusto preparando i vestiti che il ragazzo indosserà il giorno dopo per andare a scuola, quando qualcuno bussa alla porta con insistenza. La stanza di William rimarrà così, con i capi d'abbigliamento sulla trapunta, congelata nel tempo da un destino che definire crudele è dire poco. Forrest esita ad aprire. Non aspettano nessuno e non è un orario da venditori ambulanti o postini. Una voce d'uomo gli ordina di farlo dopo aver dichiarato che è in corso un'indagine della narcotici e lui deve rispondere ad alcune domande. Perplesso, Forrest apre la porta. Due uomini in divisa mostrano solo per un attimo quello che sembra un distintivo e gli sventolano altrettanto rapidamente in faccia un foglio, spacciandolo per un mandato d'arresto. I due estranei approfittano dell'attimo di confusione di Forrest per spingerlo indietro ed entrare in casa. Gli dicono che deve seguirli in centrale per essere interrogato riguardo un'accusa per possesso di droga. Forrest cade dalle nuvole, ma i due non sentono ragioni e gli ordinano di seguirli e di salire sull'auto parcheggiata davanti alla casa, una Crown Victoria bianca. Non è una macchina della polizia, ma Forrest, frastornato, immagina che sia un'autocivetta. Una volta a bordo chiede che venga mandato qualcuno a badare al figlio che ha solo 12 anni. Il più anziano della coppia torna in casa, ammanetta il ragazzo e lo fa sedere accanto al padre. Quando l'auto non si ferma all'altezza della centrale di polizia di Phoenix, Forrest, raggelato, si rende conto che quelli non sono poliziotti. I finti agenti si chiamano Michael David Carratt, 43 anni, e Jimmy Lee Brooks Jr., 22 anni. Non sono tutori della legge, ma criminali che hanno già compiuto altri gravissimi reati sui quali la vera polizia sta indagando. La macchina prosegue sulla strada che porta fuori città e imbocca la 431, un tratto ancora in costruzione che si inoltra sempre più in una desolata zona di campagna. «Dove li stanno portando?» chiede Forrest, cercando di distrarli dai progetti spaventosi che hanno in mente, offrendo loro tutto il denaro che ha e chiedendo che non venga fatto del male a William. I due fanno finta di non sentirlo. Vogliono il denaro, certo, ma vogliono anche divertirsi un po'. Il genere di divertimento che hanno in mente comprende attività sanguinose da psicopatici. L'auto si ferma nel buio, disturbato solo dai fari, e Forrest e William trattengono il fiato. Michael chiede a Forrest la combinazione della cassaforte che lui è convinto abbia in casa. Forrest non ha una cassaforte, ma ha parecchio contante nascosto nel suo armadio. Promette di consegnarlo a patto che li lascino in vita. L'auto fa dietro fronte e torna verso l'abitazione. Forrest consegna $40,000 in contanti, pensando che sia tutto finito. Giura che non dirà nulla a nessuno, ma sa già che non è finita lì. Infatti Michael e Jimmy fanno salire padre e figlio di nuovo in auto e tornano a parcheggiare lungo la strada in costruzione. Stavolta i due criminali scendono e obbligano Forrest e William, ancora ammanettato, a fare lo stesso. Forrest li supplica di lasciarli andare e ripete per l'ennesima volta che non andrà alla polizia. Niente da fare. Vengono presi a spintoni e costretti a camminare tra l'erba fino a quando appare davanti ai loro occhi una fossa poco profonda che ha tutto l'aspetto di una tomba. A quel punto Michael tira fuori un coltello e aggredisce Forrest alle spalle, tagliandogli la gola da un orecchio all'altro. Forrest cade a terra tenendosi la gola dalla quale sgorga il sangue mentre William urla disperato, supplicandoli di non uccidere il padre. Jimmy estrae una pistola. Tre spari riecheggiano nella notte. William è stato colpito alla testa. Cade nella fossa e in quel momento Forrest, sebbene sotto shock, capisce che la sua unica possibilità di salvezza è fingersi senza vita e sperare di non morire dissanguato prima che se ne siano andati. Si lascia spingere nella fossa sopra il corpo di suo figlio e lì resta, immobile, intimamente pregando che sia solo un incubo tremendo dal quale presto si sveglierà. Ma non è un incubo e lo capisce quando la terra comincia a cadergli addosso. I due criminali stanno seppellendo le loro vittime. Forrest li sente sghignazzare nel buio, fare battute ed esprimere la loro soddisfazione per averlo derubato. Hanno le chiavi di casa e sicuramente torneranno indietro a saccheggiare l'abitazione. Alla fine se ne vanno. Il rumore dell'auto si fa via via più distante. Forrest comincia a scavare nella terra verso la superficie, mentre continua a sanguinare copiosamente dalla gola. Per sua fortuna, la fossa è poco profonda, ma nelle sue condizioni fisiche e mentali è comunque uno sforzo immane. Ma ce la fa, riesce a liberarsi dalla terra e a disseppellire anche il figlio, tirandolo fuori dalla buca. Non riesce a capire se sia vivo o morto, ma non c'è tempo di rimanere lì, deve assolutamente cercare aiuto. Cammina fino alla strada principale e fa ancora qualche passo, facendo appello alle ultime forze per non svenire ed essere pronto a fermare un'auto, semmai ne passerà una su quella strada di campagna. Il classico angelo custode arriva, una di quelle persone che, inconsapevolmente, si trovano nel posto giusto al momento giusto, mandati da qualche entità benevola a salvare chi si trova in estrema difficoltà. Forrest vede i fari, agita un braccio tenendosi la gola con l'altra mano e l'automobilista, stupefatto, si ferma e chiama subito il 911. Una pattuglia arriva velocemente sul posto. Alla gente basta vedere com'è conciato Forrest per capire che la situazione è grave. Quando l'uomo sanguinante racconta cos'è successo, l'aggettivo grave cambia in mostruosa. Il filmato della dashcam della volante registra la scena illuminata dai fari. C'è il veicolo dell'automobilista che si è fermato, l'automobilista stesso, e c'è Forrest, le mani premute sulla gola, mezzo sgozzato, che ha ancora la forza di stare in piedi dopo tutto quello che ha passato. È preoccupato per William e vuole assolutamente che qualcuno vada a recuperarlo. Fornisce l'informazione chiave che porterà all'arresto dei responsabili. Pronuncia il nome di uno dei due malviventi che ha riconosciuto, Jimmy Brooks Jr., colui che ha sparato a William. Aggiunge la descrizione dell'auto, la Crown Victoria bianca. Quando arriva l'ambulanza, Forrest si rifiuta di salire e solo dopo essere stato rassicurato dagli altri agenti accorsi che sì, hanno trovato il ragazzo, accetta di farsi trasportare all'ospedale dove riceverà le debite cure e si salverà. Non sa che suo figlio è morto dopo il primo colpo di pistola. Gli altri due proiettili sono stati sparati da chi voleva sadicamente infierire sul cadavere di un dodicenne. La polizia si piazza davanti a casa di Forrest per attendere al varco i due criminali che, come ha riferito lo stesso Forrest, hanno le chiavi di casa e potrebbero tornare a rubare qualcos'altro. E infatti appare una Crown Victoria bianca che sfreccia subito via quando il guidatore vede le pattuglie, le quali si mettono al suo inseguimento. Dietro il volante c'è Michael che decide di fermarsi e lasciarsi arrestare. In macchina si trovano manette, uniformi della polizia sporche di sangue e un borsone pieno di contanti. Michael nega di avere nulla a che vedere con l'omicidio di William e il tentato omicidio di Forrest. Lavora come garante della cauzione e non ha precedenti penali. Si rifiuta di collaborare e continua a negare ogni accusa. Parla tranquillamente al detective mentre afferma «Non ho fatto del male a nessuno, ho la coscienza pulita». Lo sa lei e lo so io. È così tranquillo perché pensa che non ci siano testimoni e non sa che Forrest è ancora vivo. per scrollarsi di dosso le accuse, forse subodorando che ci siano prove schiaccianti contro di lui, cambia strategia. Oltre a negare, aggiunge che sa delle cose riguardo un giro di stupefacenti e alcuni pesci grossi che spacciano in zona, ai quali l'antidroga potrebbe essere interessata. «Non farò alcun nome», dice. «Vi dirò alcune cose, ma non farò nomi, finché non facciamo un accordo su un paio di questioni». Suggerisce addirittura il tipo di accusa che potrebbero muovergli, qualcosa di relativamente poco grave, come aggressione a mano armata. È un uomo dotato di astuzia e sangue freddo, a cui piace condurre il gioco. Non sarà facile inchiodarlo alle sue responsabilità in merito a quanto successo alla sfortunata coppia padre-figlio. Ma Forrest ha fatto un nome, Jimmy Brooks Jr., che ha riconosciuto per averlo visto qualche volta alla concessionaria in compagnia del padre, con il quale collabora di tanto in tanto per riprendersi quelle auto vendute a rate che l'acquirente non può più pagare. Jimmy Jr. viene sorpreso e arrestato mentre sta bruciando i vestiti che indossava la sera prima. È un ragazzo meno sveglio di Michael e in un lampo confessa tutto. Sulla sua fedina penale ci sono 6 condanne per effrazione di autoveicoli, quindi la cattiva strada l'ha già imboccata da un pezzo. Racconta che Michael, che ricordiamo lavora come garante della cauzione, lo ha tirato fuori di galera 6 mesi prima, pagando per lui $35,000 quando la sua famiglia non aveva un centesimo. Per questo si sentiva in debito con lui e quando gli ha chiesto di aiutarlo, o sarebbe meglio dire che lo ha ricattato, ha accettato subito. Rivela inoltre che, sempre in coppia con Michael, ha ucciso i coniugi Ratliff circa 2 settimane prima a Lee County, il 30 gennaio. Truman Ratliff, 68 anni, e sua moglie Catherine, 62 anni, sono stati colpiti alla testa da 2 proiettili ciascuno e la loro casa saccheggiata. In questo secondo caso è coinvolta una terza persona, James Gary. Anche James era stato tirato fuori di prigione da Michael, che lo aveva ricattato nello stesso modo. O mi aiuti o non ti faccio più da garante per la cauzione e torni dietro le sbarre. Michael va a processo nel 2003, senza aver confessato nulla e dichiarandosi innocente. Il sangue di Forrest sui jeans che portava la sera che è stato arrestato, però, è una prova schiacciante, assieme alla testimonianza di Jimmy. Viene giudicato colpevole di omicidio capitale, tentato omicidio, sequestro di persona e rapina. Per lui, condanna a morte. Pochi mesi dopo, Jimmy affronta le stesse accuse, viene giudicato colpevole e condannato a morte. Per quanto riguarda il caso dei coniugi Ratliff, James Gary paga con l'ergastolo senza la condizionale, mentre Michael e Jimmy, essendo stati già condannati a morte, non vedono aggiungersi altre sentenze. Ancora oggi i due sono ospiti del braccio della morte. Storia agghiacciante. C'è mancato davvero poco che questi 2 casi rimanessero irrisolti. Se Forrest non avesse lottato con tutte le sue forze per rimanere in vita e chiedere aiuto, nessuno avrebbe mai saputo nulla e i colpevoli sarebbero rimasti impuniti. Nemmeno i coniugi Ratliff avrebbero avuto giustizia. Purtroppo, il giovane Williams non ce l'ha fatta ed è morto a 12 anni, mentre, terrorizzato, piangeva e supplicava a 2 spietati individui di risparmiare suo padre. La foto della sua stanza, così come è stata fotografata dopo la tragedia, colpisce dritto allo stomaco. I vestiti preparati da un genitore premuroso sono rimasti lì, sul letto, simbolo di una vita spezzata e di un futuro gettato in una fossa.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.